Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Durante gli anni del ginnasio mi hanno fatto leggere l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide. Le spiegazioni dell'insegnante erano molto noiose e soprattutto non aiutavano a entrare nel mondo greco e romano. Questi mondi rimanevano, ai miei occhi, realtà lontane e indecifrabili, strane e per certi versi grottesche. Eppure quelle pagine sono rimaste sempre dentro di me. Così che tra i 50 e i 60 anni ho sentito il desiderio fortissimo di riprenderle. E ho capito un'infinità di cose che quelle letture a 12 o 13 anni non mi avevano permesso neppure lontanamente di sfiorare. Per esempio, nell'Iliade vediamo l'esaltazione dell'amicizia, della paternità e della figliolanza. Come apprenderemo dall'Eneide, Enea fugge da Troia portando in spalla il padre Anchise e tenendo per mano il figlio Ascanio. Abbandona l'Asia per venire in Europa e fondare Roma. Quelle tre figure, padre, figlio e nonno, sono come l'atto fondativo della civiltà occidentale. All'inizio della nostra storia vi sono dunque la paternità e la figliolanza, la pietà verso i padri e nello stesso tempo l'urgenza di percorrere la propria strada, di portare il figlio laddove la vita lo attende. L'Odissea inizia con la ricerca del padre. Telemaco visita i re delle isole più vicine alla sua per avere notizie del padre Ulisse, di cui non sa più nulla dopo 10 anni dalla fine della guerra di Troia. Il poema continua con il viaggio reciproco, quello del padre verso il figlio, verso la moglie, verso la terra. Non è dunque un caso se la nostra coscienza europea comincia interrogandosi sul senso della paternità e della figliolanza. Vuol dire che questo è il cuore infuocato dell'esperienza umana. Potremmo dire che qui sta il bene e anche il male della vita. Senza la paternità non c'è vita, non solo nel senso biologico. Il padre è colui che assieme alla madre mette al mondo, ma è soprattutto colui che è chiamato a condurre il figlio e la figlia a staccarsi dalla madre, a conoscere le cose, ad avere un proprio progetto di intervento nel mondo. Dovrebbe diventare per i figli il punto di riferimento da assumere criticamente, confrontando le proposte paterne con le attese più profonde e più vere del proprio cuore. Il padre è colui che trasmette al figlio ciò che ha ricevuto e fatto proprio, perché a sua volta questi rielabori ciò che gli è stato consegnato e lo faccia nascere di nuovo. Quando si parla di paternità, non si tratta perciò di una delle tante relazioni umane, che possono esserci o no, indifferentemente. Si tratta di un muro maestro della nostra casa sulla terra. Compito delicatissimo quello del padre, così complesso da essere quasi impossibile. E infatti egli cede facilmente al rischio dell'autoritarismo o, all'opposto, della rinuncia alla propria responsabilità. L'autoritarismo coincide con una trasmissione della tradizione ridotta a precetti, a schemi, a comandamenti. Il figlio non è più riconosciuto nella sua libertà e nella sua originalità. La potestà del padre lo vede come un oggetto, uno strumento nelle sue mani. È il padre padrone di cui ha scritto Gavino Ledda nel suo romanzo. Molti della mia generazione ricordano della rivoluzione sessantottina soprattutto questo tema: abbattere il padre. Partendo da una giusta condanna dell'autoritarismo, si finiva però, spesso, per considerare ogni legame come lesivo della libertà dell'uomo, e si ponevano in questo modo le basi di una grande infelicità. Non è infatti possibile diventare grandi se si vogliono cancellare i rapporti che ci fanno crescere. È proprio qui la difficoltà dell'essere padre. Come essere autorevole senza essere autoritario? L'autoritarismo paterno e materno ha riempito la storia. Pensiamo ai matrimoni combinati quando i figli sono in tenera età, alle difficoltà di accettare le strade impreviste della loro vita. Il padre padrone non è solo storia di ieri, è la tentazione permanente di ogni paternità che non riconosce di essere putativa. I figli ci sono affidati, non sono nostra proprietà. Anche se porta in sé qualcosa del nostro volto, del nostro carattere o della nostra voce, un figlio è sempre qualcuno di originale, un altro rispetto a noi. Ha un suo destino personale da conoscere e rispettare. Ma ci sono anche i padri che hanno dato le dimissioni dal loro compito. Rinunciano a dire dei no. Hanno a cuore ciò che i figli pensano di loro più che il loro stesso bene. È una questione molto delicata in cui nessuno può pretendere di essere maestro. Non ci sono ricette. Occorre rischiare. Se c'è un rapporto affettivo vero e intenso, il figlio può capire i no e i sì del padre, e la dialettica che nasce fra di loro può diventare feconda. Non sono solo Omero e Virgilio a parlarci del padre. Penso a due grandissimi autori del teatro moderno e contemporaneo, Shakespeare e Pirandello, che hanno fatto della ricerca del padre e della contestazione di esso un evento centrale dei loro drammi. Si pensi, per tutti, all'Amleto e ai sei personaggi in cerca d'autore. Per quanto riguarda quest'ultimo dramma, un giorno Giovanni Testori mi disse che il cuore di quell'opera è proprio la ricerca del padre. È strano che proprio io, che non sono sposato, mi metta a parlare di paternità. Eppure sono profondamente convinto che ogni uomo sia chiamato ad essa. Non c'è solo la paternità biologica, c'è anche quella spirituale. Attraverso l'amicizia e la discepolanza Molti possono riconoscermi come padre, come autorità per la loro vita, come aiuto per la loro crescita. Perciò anch'io posso raccontare qualcosa della mia esperienza in questo campo.
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.